Andiamo alla parola. Vangelo di Giovanni, capitolo 12, leggeremo i versi da 23 a 26. Questo è il passo in cui Gesù annunzia la sua crocifissione e nel far questo tocca un argomento che ci riguarda molto molto da vicino. Fratelli e sorelle, ci sono delle predicazioni, fatemi dire, un po' più semplici di altre, qualcuna meno. Ogni predicazione non dovrebbe essere valutata in questo modo, però, ma semmai tanto più saranno gli argomenti difficili da mettere in pratica, tanto più riconosciamo di avere bisogno dell'aiuto di Dio. Io per primo riconosco di avere bisogno dell'aiuto di Dio, non solo per predicare, ma anche poi per mettere con voi in pratica quello che la parola di Dio ci giunge alla mente e al cuore. Giovanni capitolo 12. Gesù rispose loro dicendo: «L'ora è venuta che il Figlio dell'uomo deve essere glorificato. In verità vi dico che se il granello di frumento caduto in terra non muore, rimane solo, ma se muore produce molto frutto. Chi ama la sua vita la perde, e chi odia la sua vita in questo mondo la conserverà in vita eterna. Se uno mi serve, mi segua, e là dove sono io sarà anche il mio servitore. Se uno mi serve, il Padre lo onorerà». Fratelli, fermiatevi un istante su questa parola. Se il granello di frumento caduto in terra non muore, rimane solo. E questo sarà il punto centrale di questo messaggio. Fratelli, questo argomento non facile riguarda il morire a noi stessi. Questo grande tema della parola di Dio che invita in primo luogo Gesù a raggiungere come non soddisfazione dell'uomo, ma per soddisfare il cuore di Dio, e che ci sia una morte di una vecchia natura e che comporti la nascita di una nuova realtà che viene chiamata l'uomo nuovo nella parola. Viene anche definito questo spogliarsi del vecchio uomo. Immagino un abito non più adatto, che vada smesso, rispetto a come eri prima di conoscere Gesù. Succede qualcosa, hai incontrato il Signore, ci sarà da cambiare qualche cosa. Questo abito nuovo, questo spogliarsi della vecchia natura, verrà illustrato alla grande nella lettera di Paolo agli Efesini, che ora leggerò e leggeremo insieme, nel capitolo 4, nei versi da 20 a 24. Fratelli, vorrei collegare in maniera forte al messaggio delle parole di Gesù queste parole, che dicono: «Ma voi non è così che avete imparato a conoscere Cristo». Chi sono questi voi? Voi credenti della città di Efeso, di sicuro? Voi credenti della città di Milano? Voi credenti della chiesa di Milano nella quale ci troviamo? Ma voi non è così che avete imparato a conoscere Cristo? Seppure gli avete dato ascolto e in lui siete stati istruiti secondo la verità che è in Gesù, avete imparato, per quanto concerne la vostra condotta di prima, a spogliarvi del vecchio uomo che si corrompe seguendo le passioni ingannatrici, a essere invece rinnovati nello spirito della vostra mente e a rivestire l'uomo nuovo che è creato a immagine di Dio, nella giustizia e nella santità che procedono dalla verità». Fratelli, qui c'è di mezzo il nuovo ruolo che il Signore ci ha affidato da quando noi abbiamo creduto, da quando abbiamo scelto di seguire Gesù, da quando abbiamo deciso di diventare per grazia quello che Lui vorrebbe accadesse a ogni uomo, ovvero di diventare figli di Dio. Questa realtà ci porta a comprendere che noi eravamo nelle tenebre, anzi dovrei dire noi eravamo tenebre. E là dove c'era tenebre è arrivata la luce meravigliosa di Cristo Gesù, che ha spazzato via le tenebre. E questo non è stato soltanto un momento iniziale, lì poi finisce la storia e ogni giorno successivo andrà come andrà. Ma in realtà quello è il momento da cui partirà e proseguirà l'opera di trasformazione, stando a contatto diretto con Cristo Gesù per ogni giorno della nostra vita. Fratelli, qui ho scritto nei miei punti, quello che è morto, siete d'accordo? Potremmo essere d'accordo anche per quanto riguarda la parola che stiamo considerando. Vi ricordate quando vi siete battezzati, ci siamo battezzati in acqua? Che cosa abbiamo fatto, oltre a fare un patto d'amore con Dio, come lo chiamo io di recente? Noi abbiamo di fatto celebrato la morte della nostra vecchia natura. Ma vi ricordate la festa che ha accompagnato il vostro battesimo? Voi che vi siete battezzati il 14 di giugno di quest'anno. Vi chiedo una cosa per favore, vi potete alzare in piedi? Voi che vi siete battezzati proprio di recente. Quasi la metà siete qui, sentite pure, io mi ricordo le lacrime di commozione, le lacrime di gioia, il coro che ha guidato quella circostanza di quella domenica e che ci ha portati a comprendere quanto ognuno di questi carichi entrava in quella vasca battesimale e manifestava la volontà di seguire Gesù per tutto il resto della vita, era un miracolo. Un miracolo perché qualcuno poco prima aveva scelto Cristo ed era morto nella vecchia natura perché Cristo Gesù l'aveva riportato a nuova vita finalmente. E la vita di cui stiamo parlando sappiamo bene qual è, la vita in Cristo. E fratelli, quindi Dio ci aiuti, questa è un'altra preghiera che vorrei aggiungere, Dio ci aiuti a non far risuscitare quello che è morto, quella vecchia natura, per affidare in qualche momento di nuovo il controllo della nostra vita. Vi porto un esempio. Un mio caro amico, un pastore importante della nostra opera, di professione era insegnante di educazione fisica, ha lavorato per tanti anni a contatto con i ragazzi e diceva: vuoi conoscere il carattere di un ragazzo? Mettigli un pallone tra i piedi. Attendo qualche istante per vedere se arriva l'esempio. Vogliamo conoscere il carattere di un bambino? Ci sono tanti modi di conoscere il carattere di un bambino. Qui ci sono diversi genitori davanti ai miei occhi che hanno dei bambini piccoli. Vuoi conoscere il carattere di tuo figlio, di tua figlia quando sono piccoli? Fagli così col ditino, col ditone anzi. Digli di no. E se tu gli dici di no, verrà fuori il vero carattere. Ma vale solo per i ragazzi che giocano a football? Vale soltanto per i bambini piccoli? Oppure, fratello Davide, vale anche quando qualcuno è costretto a dire di no a un adulto? Fratelli, questa realtà della vecchia natura che potrebbe tornare a galla è uno dei terreni sui quali dobbiamo misurare la nostra costanza e la nostra fede. Ma ora veniamo a questo granello di frumento di cui parla Gesù. Se non muore, rimane solo. Di chi sta parlando Gesù? Sta parlando di se stesso, innanzitutto, ma sta parlando anche di noi che diventeremo poi credenti. Per conseguenza, quello che lui farà, sta anticipando il messaggio della sua morte. Perché quello che è importante che sta dicendo è che non è nella volontà di Dio che noi rimaniamo soli. Questo vale per Gesù e vale per gli uomini. Noi spesso citiamo quel detto riportato in uno dei libri scritti da Salomone: guai a colui che è solo, il libro dell'Ecclesiaste, guai a colui che è solo. Spesso colleghiamo questa realtà alla realtà matrimoniale. Ci sono molti altri aspetti che invece riguardano questa solitudine, ma quella di cui ora abbiamo davanti un esempio è quello che accade a Gesù. Poi guarderemo a quello che accade a noi. Fratelli, parlando di Gesù, lui per vedere una discendenza, lui Gesù, il figlio di Dio, colui che è sempre stato Dio nel cielo e un giorno si è fatto carne per noi, per vedere una discendenza è dovuto morire. Prima di quel momento non ha visto una discendenza, non poteva avvenire. E tutto questo è stato anticipato profeticamente nel libro del profeta Isaia. Il capitolo 53, nel verso 10, fratelli, chi è che parla nel capitolo 53 di Isaia? Isaia parla da parte di Dio, è Dio che gli mette in bocca le sue parole, e parlando del figlio che verrà molti anni successivamente a quella profezia, dice: dopo aver dato la sua vita in sacrificio per il peccato, sta parlando di Gesù, dopo egli vedrà una discendenza, prolungherà i suoi giorni e l'opera del Signore prospererà nelle sue mani. C'è un prima, è il tempo in cui Gesù preparerà il terreno per arrivare al culmine della sua esperienza ministeriale di quei circa 3 anni, per poi arrivare alla croce. Se non fosse arrivato a quel momento, se avesse rinunciato a concludere l'opera che gli è stata affidata dall'eternità, non ci sarebbe stata la sua morte, non avrebbe versato il suo sangue. Vuol dire che per quanto riguarda noi, l'agnello senza difetto e senza macchie non avrebbe assolto al suo compito e sarebbe rimasto lì come parola importante dichiarata nei secoli precedenti. Noi saremmo rimasti tristemente dei peccatori. Ve lo immaginate? Per l'eternità. E lui, Gesù, non solo si sarebbe fatto uomo per nulla. Sì, ha lasciato un buon messaggio. È un messaggio, quello di Gesù, che viene seguito anche da diversi non credenti, persone che non professano l'esistenza di alcun Dio, ma si identificano in alcuni insegnamenti di Gesù. Ma quello che salva, il messaggio che salva, sarebbe rimasto isolato nella storia. Fratelli, allo stesso tempo Gesù sarebbe rimasto solo. Dopo aver dato la sua vita, lui vedrà una discendenza. E possiamo dire con gratitudine nel cuore: Signore, grazie perché anche io faccio parte di quella discendenza. Fratello, sorella, a volte ci alziamo la mattina con il cuore appesantito. Ricordiamoci nel frattempo che siamo parte della discendenza spirituale di Cristo Gesù, di un numero enorme di credenti in tutta la storia di Dio, del popolo di Dio e del successiva a quella del popolo antico di Dio, fino a quando egli tornerà. C'è una moltitudine di credenti che sarà parte della discendenza di Gesù, la corona, ognuno di noi corona di Cristo Gesù il Signore. E benedetto sia Gesù, perché nel far questo ci ha dato una vita nuova. E state tranquilli, stiamo tranquilli insieme. Farà di tutto perché noi la possiamo conservare, anzi potremo progredire nella fede. Questo è Gesù, questo granello che da solo, che se non muore rimane solo. Ma vediamo ora, per quanto riguarda noi stessi, questo granello, questo passo è strettamente collegato ad altre parole molto molto simili dette da Gesù. Vi invito ogni tanto a prendere nota anche di questi altri passi. Nel Vangelo di Matteo, capitolo 16, versi 24 e 25, è un Gesù che parla ai discepoli. È Gesù il Maestro, tra i tanti modi viene definito così, si autodefinisce così, anzi esorta gli altri a non voler essere maestri perché ce n'è uno solo, ed è Gesù. Lui parla ai discepoli e dice: se uno vuole venire dietro a me, rinunci a se stesso, prenda la sua croce e mi segua, perché chi vorrà salvare la sua vita la perderà, ma chi avrà perduto la sua vita per causa mia la troverà. Fratelli e sorelle, è una parola facile questa da mettere in pratica? Non è una parola facile, ma Gesù sa quello che dice. E per primo ci passerà, dopodiché potrà chiedere a noi discepoli di fare la stessa cosa. Ora vi vorrei invitare a ragionare insieme. Quello che è importante nella predicazione della parola è far comprendere il messaggio. Ci sono alcuni messaggi che vi ho invitato a riascoltare a casa per poter avere più tempo, per fermare un attimo quell'affermazione, andare a scavare nella parola di Dio esattamente cosa significa. Quindi se noi potessimo accostare il testo di Giovanni capitolo 12 a quello che abbiamo appena letto qui in Matteo, che cosa ci sta dicendo Gesù? Ci sta dicendo che se per te è più importante conservare la tua vita, quella vecchia, per un uomo in generale ancora prima di arrivare alla conversione, se è più importante governare la propria vita come ci aggrada, come meglio ci aggrada, ovvero non con la presenza di Dio, per i fatti nostri, questo volere difendere, salvare la nostra vita, Gesù dice, tu la perdi. Tu vuoi salvare qualcosa? La perdi. Se invece sei disposto a perderla, guardate, questo è quel modo di Gesù di parlare che a volte fa venire i brividi. Tanto vuole arrivare giù in profondità per farci capire le cose. Quante volte lo ripete? Abbiamo addirittura 4 Evangeli. In particolare nei primi 3, per far arrivare il messaggio del suo ministero, di tutto quello che ha fatto, guardando da diverse angolazioni, perché nulla sfugga alla comprensione di quello che aveva da dirci. Sei disposto a perderla, la tua vita, ma non a perderla e basta. Sarebbe un sacrificio con pochi risultati, forse 0 risultati, se fosse così fine a se stessa. Ma Gesù dice, a perderla per causa mia. C'è di mezzo una volontà di Gesù di darci una vera vita nuova, piena da vivere con Lui, e che passa tramite quella rinuncia dolorosa qualche volta, ma per causa di Gesù, che vuol dire che quello che ci sta chiedendo, che ha un senso, avrà una validità nell'eternità, ci farà del bene, lo potremo realizzare unicamente se noi ameremo Gesù al punto di fare questa rinuncia per Lui, per amore di Gesù, non per amore di noi stessi e neanche di altri, ma per amore di Gesù. E Lui dice, se tu sei disposto a perderla, la tua vita, in questo modo, tu la trovi, perdi quello che vuoi difendere e trovi quello che sei disposto a perdere. Questo è il Vangelo di Gesù. È il Vangelo secondo Gesù, la buona notizia fino in fondo di Gesù. E se non sei disposto a donare la tua vita a Gesù e per gli altri, rimani solo, rimarremmo soli, ognuno di noi, senza una progenie spirituale. Invece, e mi devo fermare un attimo, chi riguarda questo potere vedere una progenie spirituale, rimanendo fedeli a quello che ha fatto Gesù quando ha iniziato a cambiare la nostra vita e rimanendo tali ancora oggi, a chi è rivolto, chi riguarda? Riguarda soltanto i giovani, quelli che sono nel pieno delle loro forze, coloro che hanno fatto un'esperienza recente, che hanno una buona, sufficiente memoria per ricordare quello che ha fatto Gesù, com'erano e come sono diventati, in modo da comprendere quando il peccato è abbondato, che la grazia è sovrabbondata, o vale anche per quelli di mezza età, e per gli anziani, e per i grandi anziani, per quelli che hanno superato i 100 anni, e ne abbiamo nella Chiesa, in questa comunità. Per chi vale questo messaggio? Una volta ebbi l'idea di comunicarvi un pensiero che qualche altra volta ho ripetuto, come sto per fare ora. Quando chiesi, pregate il Signore che allunghi la vostra vita così tanto in modo che almeno tu possa avere condotto a Cristo un'anima. Ve lo ricordate? Qualcuno se lo ricorda? Fratelli, questo messaggio riguarda ognuno di noi. Se quel granello di seme, quel seme o chicco di gran turco non muore, rimane solo. Fratelli, se invece noi siamo disposti a donare la nostra vita per altri, ci sarà una grande discendenza. Questo porterà molto frutto. A cosa è collegato? All'intensità del nostro lavoro evangelistico? Probabilmente anche, ma sicuramente è collegato alla grandezza della fede che Dio ci ha donato, che Cristo Gesù ha messo dentro di noi, che renderà perfetta per quello che ci occorrerà. Tramite quella fede potremo credere a queste parole, che persino da uno come noi, da uno come me, dovrebbe dire ognuno per se stesso, senza guardare all'altro, proprio tramite di me, Cristo Gesù può portare salvezza a quello che mi sta accanto, nella mia famiglia, nella mia scuola, nel mio ambiente di lavoro, là dove ci siamo, là dove in mezzo alle tenebre di questo mondo si può accendere la luce dell'Evangelo. Gloria a Dio. E qual è questo messaggio del Vangelo secondo Gesù? Che strapperai delle anime all'inferno, le strapperai in maniera definitiva all'inferno, perché possano vivere qui nel tempo della vita naturale, una vita come Cristo desidera, e un giorno queste anime strappate oggi dall'inferno le troverai nel Regno dei Cieli per l'eternità, insieme a Gesù naturalmente. Ora qui ho una domanda importante, che nasce da domande che ha fatto Gesù. Si può seguire Gesù senza rinunciare a noi stessi, senza morire a noi stessi? È possibile seguire Gesù in questo modo? È possibile, ma solo per un breve tempo. Sapete, Gesù nella sua storia ha avuto tanti follower, parliamo di termini correnti. Gesù e i suoi follower. I follower li devi trattare bene. Tutti voi che passate 4, 5, 6 ore al giorno sui social, spero nessuno di voi dire la verità. Ma qualora questo malanno vi riguardasse, i tuoi follower li devi trattare bene. Avvenne così con Gesù, quando il suo parlare divenne più esplicito di altri momenti. Mi riferisco a quando in Giovanni capitolo 6, versi 54 e 55, lui parlò di dover mangiare la sua carne e bere il suo sangue. Quante esagerazioni nell'interpretare questo passo. Non abbiamo a che fare con cannibalismo, stiamo tranquilli. Ma è quel Gesù che parla in maniera ferma, ovvero invita a fare sul serio con Gesù. Quante volte negli ultimi mesi, per la mia memoria in particolar modo, la Chiesa è stata chiamata, qualche volta richiamata, a fare sul serio con Gesù, a smettere di rimanere alla superficie, per qualcuno intendo, magari per me, a smettere di rimanere in superficie delle cose che vengono insegnate da Gesù, ma scendere nelle sue profondità, per accogliere le sue parole, come quelle di oggi, non facili. I follower di Gesù in quel momento hanno ritenuto che il suo modo di parlare fosse diventato troppo duro. Cosa hanno fatto? Hanno girato le spalle e hanno cercato un altro influencer. E ne trovi un tanto al chilo. Alcuni ti trascineranno altro che all'inferno, senza aspettare quel tempo. Costoro hanno girato le spalle al Signore della vita, era diventato troppo duro. Questa storia si ripeterà precedentemente, era già avvenuta nel capitolo 30 di Isaia, per coloro che stanno prendendo nota dei riferimenti, annotatevi anche questo. A un certo punto il popolo lontano da Dio, è scritto che stava facendo dei progetti per il futuro senza coinvolgere il loro Dio. È scritto che alcuni stavano prendendo degli accordi con altri uomini, dentro o fuori del popolo non è indicato, ma probabilmente al di fuori del popolo di Dio, senza farsi guidare dallo Spirito di Dio. È scritto proprio così. E a un certo punto a coloro che avevano delle visioni, cioè a coloro che erano dei profeti, chiamati veggenti in quel tempo, rivolgono una richiesta, un'implorazione, pensate, quasi una preghiera. Cosa chiedono? Verso 10. Non ci annunciate visioni di cose vere. Diteci delle bugie piuttosto. Diteci cose piacevoli. Vedete cose immaginarie. Capite perché i follower se ne vanno? Fratelli, la storia si ripete e la storia la ritroveremo in una forte, fortissima esortazione a vegliare che viene dall'Apostolo Paolo. La leggerò per voi nella seconda lettera di Paolo a Timoteo, capitolo 4, versi 2 a 4, esattamente come i tempi di Gesù. Paolo spiega, insegna, esorta il giovane pastore, apostolo con lui, Timoteo, a guardare a se stesso e a quello che fa. Dio ti ha dato un ministero, utilizzalo bene nel tempo in cui ti trovi. Timoteo di allora e Timoteo di oggi, predica la parola, insisti in ogni occasione favorevole e sfavorevole, convinci, rimprovera, esorta con ogni tipo di insegnamento e pazienza. Infatti verrà il tempo che non sopporteranno più la sana dottrina, ma per prurito di udire si cercheranno maestri in gran numero secondo le proprie voglie e distoglieranno le orecchie dalla verità e si volgeranno alle favole. Fratelli e sorelle, è dura dirlo, ma questo è anche il nostro tempo. È anche il nostro tempo. Qualcuno con facilità, appena viene trattato, tra virgolette, male dal suo influencer, ne cercherà un altro. Fratelli, chi rimarrà con Gesù? Chi continuerà a seguire Gesù? Sempre rimanendo su quel testo di Giovanni che abbiamo appena citato. Fratelli, rimarranno coloro che saranno in grado di riconoscere le parole e che nelle parole di Dio, in questo caso di Gesù, riconosceranno che le sue parole sono vita eterna. Tu hai parole di vita eterna. Da chi ce ne andremmo? Quelli sono quelli che rimarranno. Fratelli, gente coraggiosa, gente che ha scelto Cristo e sa quello che ha fatto. Sa che non sarà semplice per la giornata di oggi, oggi pomeriggio, non sarà semplice continuare a rimanere fermi nella fede. Gente coraggiosa, perché il coraggio viene dal desiderio di piacere a Dio, con l'aggiunta meravigliosa, potente, gloriosa da parte di Dio, tramite Gesù, della fede. Signore, che ogni membro di questa Chiesa, chiunque ascolti questo messaggio, a partire da chi lo predica, sia trovato da te come un uomo e una donna coraggiosi per ascoltare fino in fondo le tue parole e desiderare di metterle in pratica. Fratelli e sorelle, non restate e non restiamo soli. Prendiamo coraggio insieme e seguiamo insieme Cristo Gesù. Il perché della creazione da parte di Gesù della Chiesa sta anche in queste cose. In molte questioni della nostra vita noi potremmo cavarcela tranquillamente da soli, ma ce ne sono altre per le quali, se non ci fosse la Chiesa, io personalmente sarei perduto. Non so voi. Senza la Chiesa molte realtà non le potrei affrontare, senza il supporto spirituale della Chiesa, della comunità locale, di questa Chiesa in particolar modo. Senza l'aiuto nella preghiera, molti che sono nell'infermità in queste ore non le affronterebbero nella stessa maniera. Siano benedette le famiglie evangeliche alle quali appartengono, ma non sempre peraltro è così. Ma sapere che c'è la Chiesa presente, quale potenza, quale dono siete anche voi personalmente per me. Ma si tratta di seguire insieme pienamente Cristo. Pienamente, completamente rivestiti dell'uomo nuovo, e impariamo sì a godere di tutti i privilegi dell'essere diventati figli di Dio, nessuno escluso. Fratelli, alla tavola del nostro Re c'è abbondanza di ogni bene, anche quando veniamo qui per presentare a Lui il nostro culto, ma testimoniamo con forza, oltre a godere dei benefici, testimoniamo con forza della gioia della salvezza. Una vita difficile di fede, la storia del cristianesimo ne è piena di esempi. Noi non siamo né migliori né peggiori di altri, siamo comunque diventati figli di Dio e a Lui sia portato il cuore di quanti con gratitudine glielo vogliono ricordare. E quindi serviamo pienamente Cristo, pienamente, con tutte le nostre capacità, con tutto, soprattutto il nostro amore. E il Padre, scritto qui nel testo di Gesù di oggi, il Padre, Dio il Padre ci onorerà. L'onore più grande consiste nel non lasciarci soli, ma nell'avere una discendenza spirituale. Fratelli e sorelle, chi salva è Cristo Gesù il Signore. A chi andrà la gloria per ogni anima salvata tramite la nostra testimonianza? Unicamente a Cristo Gesù il Signore, che è anche il benedetto in eterno. Amen.